Questa mattina apriamo le nostre Bibbie Apocalisse 5. Vogliamo pregare. Signore, grazie che ci hai portato di nuovo a casa con i nostri fratelli. È veramente bello essere a casa, Signore. È bello di andare via, ma anche bello di apprezzare, Signore, quello che Tu ci hai dato. Questi cari fratelli, l'opera meravigliosa che stai facendo in noi, grazie per questa notizia di Luca, Signore, anche per gli altri malati in questo periodo che possono ricevere un tocco della Tua mano, anche in questo istante, Padre. Benedisci, Padre, adesso la lettura, Signore, la spiegazione della Tua parola, Signore, perché solo Tu, Gesù, hai le parole di vita eterna. Parlaci questa mattina, Signore, nel nome di Gesù. Amen. In capitolo 4 abbiamo visto i 24 anziani, abbiamo visto colui che siede sul trono, che ha questo aspetto glorioso, che sicuramente è Dio Padre. E in capitolo 5 vediamo l'agnello di Dio. E vediamo in capitolo 5 che lo stesso lodi che viene dato a Dio Padre sul trono viene dato anche a Gesù, no? Pensate un po', se forse come dicono i testimoni di Geova, che Dio Padre è il Creatore, l'Onnipotente, e che Gesù sia un Dio minore, l'Arcangelo Michele, un essere creato, no? E secondo voi Dio Onnipotente permetterebbe che un angelo prenda la gloria uguale a Lui davanti al suo trono? Non ci credo proprio. Ma in questo vediamo che Gesù è Dio, la seconda persona della Trinità. E Lui riceve lode uguale a Dio. E quindi Giovanni comincia in capitolo 5. Poi vide nella mano destra di colui che sedeva sul trono un libro scritto di dentro e di fuori, sigillato con 7 sigilli. Quindi Dio Padre sul trono ha questo pergamena, questo rotolo nella sua mano, e su questa pergamena sono questi 7 sigilli, ok? Questi 7 sigilli sono 7 piaghe, 7 giudizi sulla terra. Nel 7° sigillo, vedremo più avanti, nel 7° sigillo non c'è un proprio giudizio suo, ma ci sono le 7 trombe, quindi un altro 7 giudizi sulla terra, su quelle che hanno rigettato Cristo. E nella 7ª tromba ci sono 7 coppe, ok? Quindi abbiamo questi 3 gruppi di 7, 7 sigilli, 7 trombe e 7 coppe, quindi tutti sono l'ira di Dio. Ci sono quelle che dicono, ah, ma i sigilli non è veramente il giudizio di Dio, perché il comincio del giudizio di Dio comincia con le trombe. Però bisogna ricordare che sia le 7 trombe, ok, e anche le 7 coppe sono tutti rinchiuse nel 7° sigillo, ok? È chiaro? Cioè viene aperto il 7° sigillo e dentro il 7° sigillo c'è 7 trombe e ci sono anche le 7 coppe. Quindi questi 7 sigilli rinchiudono tutto l'ira di Dio. Se giriate un attimo in Primo Tessalonicese, capitolo 5, l'Apostolo Paolo qui parla dei ultimi tempi, parla del rapimento della Chiesa, la fine di ogni cosa. In Primo Tessalonicesi 5, versetto 1, or quanto i tempi e le stagioni, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva, poiché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. Quando infatti diranno pace e sicurezza, anche qui bisogna ricordare che nei ultimi tempi tutte le cose avranno a che fare con Israele, okay? Quindi non parla di pace e sicurezza in tutto il mondo. Quando diranno pace e sicurezza in Israele? Voi nella vostra vita avete mai visto pace e sicurezza in Israele? No, io ho 45 anni e neanche per un giorno ho visto. Anzi, da quando io mi ricordo, degli anni 60, quindi 40 anni quasi, io mi ricordo sempre, c'è sempre stato guerra, problemi, conflitti, gli arabi che vogliono ammazzare gli ebrei, e non so se avete sentito questi giorni, il dittatore lì in Iran ha detto che vedrete che fra poco Israele e anche gli Stati Uniti saranno annichilati. Un bel uomo, no? Lui nega la Shoah, nega che 6 milioni di ebrei sono stati massacrati quando c'è una cosa più evidente, documentato con film da milioni di persone. È veramente un pazzo fuori di testa, è veramente uno pieno di Satana questo uomo, e dobbiamo stare attento, perché la parola di Dio dichiara nei ultimi tempi che Gog, il re del nord, il re dell'estremo nord, che chiaramente è la Russia, si unirà al re di Persia. Persia dov'è? Iran. Si unirà Iran e anche il re di Libia, quindi i paesi nordafricani, arabi. Quindi tutti i giocatori sono in posizione, fratelli, tutti, non manca niente. E qui Paolo parla di quando diranno lì in Israele pace e sicurezza. Quando arriverà uno che farà un piano di pace, e quando diranno finalmente la pace è arrivata, guai, perché vuol dire che la fine è arrivata. E anche qui Paolo dichiara, infatti diranno pace e sicurezza, allora una subitanea rovina cadrà loro addosso, come le doglie di parto alla donna incinta, e non scamperanno affatto. Ma voi, fratelli, non siete nella tenebra, così che quel giorno vi sorprenda come un ladro. Quindi il ritorno di Cristo verrà come un ladro sui non credenti. Abbiamo visto nei studi precedenti che Gesù ha detto come i giorni di Noè. Nel giorno che Noè entrò nell'arco, poi, boom, una subitanea rovina. Il giorno in cui la Chiesa sarà rapita, preso da Dio, rinchiuso nell'arco, e l'arco cos'è? L'arca. L'arca che chi ripresenta? Gesù Cristo. Gesù Cristo è l'arca, Lui è la nostra salvezza, no? Noi siamo in Cristo. Nel momento in cui la Chiesa viene rapita, abbiamo visto all'inizio di capitolo 4, una subitanea rovina verrà su questo mondo. L'ira di Dio comincerà a scatenarsi. Leggiamo più avanti. Ma voi, fratelli, versetto 4, non siete nella tenebre, così che quel giorno vi sorprenda come un ladro. Voi tutti siete figli della luce e figli del giorno. Noi non siamo della notte né della tenebre. Perciò non dormiamo, fratelli di Montebelluna, come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri. Infatti coloro che dormono, dormono di notte, e coloro che si inebriano di notte. Ma noi, poiché siamo del giorno, siamo sobri, avendo rivestito la carrozza della fede e dell'amore, e preso per elmo la speranza della salvezza. Quindi notate bene il versetto 9. Poiché Dio non ci ha destinati a cosa? All'ira, ma ad ottenere salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Qui Paolo sta parlando del rapimento, sta parlando degli ultimi tempi, e lui dice, fratelli, noi la Chiesa, noi non siamo destinati all'ira di Dio. Quindi, prima che vengano aperti i sigilli, le trombe, le coppe, noi non ci siamo più. E noi abbiamo questa beata speranza. Gesù ha detto nel Vangelo, pregate che siete trovati degni di scampare quello che sta per cadere sulla terra. Se non fosse possibile di scampare questo giudizio di Dio, Gesù non ci avrebbe detto di pregare che siamo degni di scappare. E il sa, vedremo anche qui in Apocalisse che cos'è che ci rende degni. Torniamo in Apocalisse. Versetto 2, vidi un angelo potente che proclamava a gran voce, chi è degno di aprire il libro e di sciogliere i suoi sigilli? Ma nessuno, né in cielo, né sulla terra, né sotto la terra, poteva aprire il libro e guardarlo. Io piangevo forte perché non era stato trovato nessuno degno di aprire e di leggere il libro e neppure di guardarlo. Chi è degno? Chi è degno di aprire? Chi è degno di guidare questo mondo? No? Ognuno di noi potremmo avere le nostre opinioni politiche, no? Potremmo essere di destra, di sinistra, di centro, però io vi dico questa mattina che io non ho speranza né nella sinistra né nella destra. Io ho speranza nell'alto. No. Perché se gli uomini che ci guidano in questo paese non hanno lo Spirito Santo dentro, ci possono solo portare alla rovina. E questo vale per l'America o per qualsiasi nazione sulla faccia della terra. Chi è degno? Berlusconi no, e neanche Prodi, e neanche io, neanche voi. Addirittura gli angeli hanno peccato? Questi angeli che sono in cielo? No. No, Satana e i suoi demoni hanno ribellato, hanno peccato, peccato di orgoglio, e sono stati cacciati fuori dal cielo, ma gli angeli che sono rimasti fedeli a Dio non hanno neanche peccato, eppure neanche loro sono degni di aprire. Questo mondo non ha speranza fuori di Cristo. Faranno piano di pace, in New Age. Noi anche credenti dobbiamo stare attenti che non cadiamo in questa mentalità che gira in questo mondo, che tutte le religioni insieme, pace, tranquillità, no? Ma la nostra Bibbia dichiara che Gesù Cristo è l'unico mediatore fra Dio e uomo. Un vero cristiano non potrebbe mai dire sì, Buddha, Mohammed, tutte le vie portano al Dio. Non potremmo dirlo, ma non perché siamo bigotti, razzisti e crediamo di essere migliore degli altri, ma perché il nostro Signore ha detto così, è così, se siamo cristiani. Ma c'è questa mentalità molto sottile, e dobbiamo stare attento. Ah sì sì, tutte le vie portano, di tutto va bene. Tu credi quello che vuoi credere tu, e io credo quello che voglio credere, tanto tutte le strade portano a Dio, dicono. Eppure nel Vangelo dice che larga è la via che porta alla distruzione, ma stretta è la via che porta alla vita eterna. E così stretto è solo una persona. Gesù cosa ha detto? Io sono la porta, l'unica. E lui stesso ha detto, quelli che sono venuti prima di me e dopo di me sono ladri. Io sono la porta. Quindi Giovanni piangeva perché il piano di Dio non poteva essere adempiuto, completato. In versetto 1 abbiamo letto che su questo pergamena è scritto davanti e dietro. E questo ci parla del fatto che non c'è più spazio per scrivere niente ancora. È completo. In questo pergamena, questi sette sigilli, che sono rinchiusi, sette trombe e sette coppe, tutto sarà completato. Non c'è niente da aggiungere e niente da togliere. E ci ricorda anche dell'avvertimento che c'è alla fine di questo libro. Guai a chi aggiunge o toglie da questo libro. Guai a chi toglie e aggiunge dalla parola di Dio e inventa le sue dottrine come si pare. Guai, perché la Bibbia dice tutti i giudizi, tutte le piaghe saranno messe su di lui. su coloro che distorgono la parola di Dio. Quindi nessuno fu trovato degno. Giovanni, vedendo questo, piangeva fortemente. E in versetto 5, allora uno degli anziani mi disse: non piangere, ecco il leone della tribù di Giuda, la radice di Davide, ha vinto per aprire il libro e sciogliere i suoi 7 sigilli. Amen. Il Signore è degno. Gesù è degno. Gesù è l'unico che è morto per i nostri peccati. Non era Maria, non era Sant'Antonio, non era Padre Pio. Neanche loro sono degni. L'agnello di Dio, il leone del tribù di Giuda. Questo ci porta in Genesi capitolo 49:10, dove Giacobbe ha profetizzato sui suoi 12 figli. Versetto 9 di Genesi 49. Giuda è un giovane leone. Tu risale dalla preda, figlio mio. Egli si china, si accovaccia come un leone, come una leonessa. Chi osa destarlo? Lo scettro non sarà rimosso da Giuda, né il bastone del comando da fra i suoi piedi, finché venga Shiloh. E a lui ubbidiranno i popoli. Shiloh, qualcuno sa chi è? O Shiloh si dice in italiano. Shiloh o Shiloh? Shiloh. In inglese è Shiloh. Questo è un titolo per Gesù Cristo, del Messia. E dice che Giuda regnerà su Israele, che poi la linea di Davide ha regnato, finché verrà Shiloh, finché verrà il Messia, e lui metterà in sottomissione tutti i popoli. Quindi Giacobbe qui sta profetizzando la fine del mondo, quando Gesù, e vedremo più avanti, che quando Gesù viene, in Apocalisse 19 è scritto che lui ha un scettro di ferro nella sua mano, e lui metterà in sottomissione tutte le nazioni. Quindi il leone di Giuda, trionfante, forte, potente. E poi il secondo titolo, la radice di Davide. Nei Vangeli come viene chiamato Gesù? Il figlio di Davide. Il figlio, quindi colui che viene da Davide. Nel radice di Davide, colui che genera Davide. E anche qui vediamo la divinità e l'umanità di Gesù Cristo. In Matteo capitolo 22, non dovete girarlo, ma potete vederlo a casa, versetto 41-46, Gesù ha chiesto ai farisei: se il Messia viene chiamato figlio di Davide, ok? Lui fa questa domanda ai farisei. Se il Messia viene chiamato il figlio di Davide, come è possibile che Davide nei Salmi lo chiami Signore? E nel Vangelo di Matteo è scritto che non avevano risposta. È quello che Gesù voleva comunicargli, che il Messia sarà un uomo, quindi umanamente nato nella linea di Davide, ma sarà Dio, il Signore di Davide. E qui anche questo titolo, Radici di Davide, parla della divinità di Gesù Cristo. Poi l'anziano dice: il leone della tribù di Giuda, radice di Davide, ha vinto per aprire il libro e sciogliere i suoi 7 sigilli. Però in versetto 7 Giovanni vede una cosa diversa. Non vedi un leone, ma vedi qualcos'altro. Poi vide ritto in mezzo al trono e ai 4 esseri viventi, e in mezzo agli anziani un agnello come ucciso, il quale aveva 7 corna, 7 occhi, che sono i 7 spiriti di Dio mandati per tutta la terra. Quindi il titolo leone di Giuda, ma Giovanni vede un agnello. c'è una grande differenza fra un leone e un agnello, no? Gesù la prima volta, cosa ha detto Giovanni quando Gesù si era avvicinato per battezzarsi? Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, colui che veniva immolato, sacrificato, come in Esodo, quando Dio ha comandato tutti gli israeliti, prendete nella notte di Pasqua un agnello senza macchie, senza difette, lo uccide e mettere il suo sangue sulle stipite della porta, quindi un trave orizzontale e due travi verticali, quindi una croce di legno coperto di sangue. Non è bello come Dio ci parla? E rende così chiaro. Quindi Giovanni vede questo agnello che lui è degno. In Filippesi Paolo dice che perché Gesù si è umiliato, è diventato uomo e si è umiliato fino alla morte della croce, Paolo scrive, perciò Dio lo ha sovranamente innalzato. Sapete perché Gesù è degno? Perché è l'unico degno, perché lui si è sottomesso a Dio fino alla morte in ogni cosa. Gesù non ha preso la sua autorità, io sono il leone, dammi quello, no? No, lui ha preso il regno sottomettendosi, essendo umile, offrendo la sua vita. È venuta la sua autorità. Questo agnello, come ucciso, il quale, e poi tre gruppi di sette. Un agnello come ucciso, il quale aveva sette corna, sette occhi e poi sette spiriti. Qualcuno sa sette cosa rappresenta? No, il numero 7, completezza, quindi, o perfezione, e quindi 7 corna, la corna, le corna, ok, io sbaglio sempre questo, le corna rappresenta potenza. Nel Vecchio Testamento tante volte dice le corna della mia forza, no? Le corna rappresentano potenza, quindi 7 onnipotenza. Le 7 corna è l'onnipotenza di Cristo, che Lui è il Creatore, onnipotente. I 7 occhi, chi è stato qui per lo studio di Zaccaria sa, onniscienza. Lui vede ogni cosa e conosce ogni cosa. E poi 7 spiriti, onnipresente. Dio è dovunque. Versetto 7, egli viene e prese il libro dalla mano destra di colui che sedeva sul trono. E quando ebbe preso il libro, i 4 esseri viventi e i 24 anziani si prostrarono davanti all'agnello, avendo ciascuno una cetra e delle coppe di oro piene di profumi, che sono le preghiere dei santi. Prima abbiamo visto questo agnello di Dio, in versetto 6, in mezzo al trono, in mezzo ai 4 esseri viventi, in mezzo i 24 anziani. Quindi Gesù Cristo in questa scena, lui è il centro di ogni cosa. Però è bello che lui si trova in mezzo i 24 anziani. Gesù cosa ci ha promesso? Dove due o tre di voi siete radunati, dove sarò io? Dall'altra parte? Io sarò in mezzo a voi. Anche per questo crediamo che i 24 anziani è la Chiesa, siamo noi, perché Gesù è in mezzo a noi. E qui, dopo che Gesù ha preso questa pergamena, qui è scritto libro, questi esseri viventi, i 24 anziani, si prostrarono davanti all'agnello, avendo ciascuno una cetra, quindi delle arpe, delle coppe di oro piene di profumi che sono le preghiere dei santi. Quindi i 24 anziani hanno strumenti musicali, anche questo nella Bibbia. Chi è che suonava strumenti al Signore? I santi, i credenti, sia nel Vecchio che nel Nuovo Testamento, siamo noi, no? Quindi, come ho detto anche precedentemente, se non ti piace la musica e la lode del Signore, ti troverà male in paradiso, ma molto male, perché saremo lì per l'eternità a lodare Dio, no? Quindi voglio incoraggiarvi di anche unirvi al coro, perché dovete imparare a suonare, perché suoneremo in cielo. Io l'arpa non so suonare, ma forse Dio mi darà un modo soprannaturale, ma avremo delle arpe, non saranno gli angeli, saremo noi. E poi hanno questi strumenti musicali e hanno queste coppe di oro piene di profumo che sono le preghiere dei santi. Sapete, fratelli, quando voi pregate per Dio un profumo? Un profumo cos'è? Una cosa molto gradevole, no? Io ho pochi vizi, infatti io dico sempre a Silvana, guarda, i mariti comprano barche, motocross, io quale vizio? Cioè, qualche volta vado, facciamo la riunione responsabile e andiamo a mangiare una pizza, cioè questo... Però uno, confesso, una delle mie cose, no, che mi piace di ricevere è profumo. E mi piace che magari ogni Natale Silvana mi compri un nuovo profumo, no? E... perché è bello, no? È bello di sentire, questa mattina ho messo quello di sandalo, un profumo dell'India. E India è un paese di grandi contrasti, no? India è un paese di grandi profumi. Qui in Italia e in America meno. Ma quando tu cammini in India, anche a Bombay, anche in una grande città, no? Tu cammini per strada, magari passi al mercato e loro vendono la cannella, vendono questi spezi e magari viene un po' di vento e senti quel profumo. Io amo il profumo della cannella. È bello, no? Cioè, mi fa impazzire, cioè, la cannella, proprio, che bello quell'odore, no? Che bello, no? Poi magari vai un po' dopo il mercato, dove tutti fanno i loro bisogni, è un altro odore, perché purtroppo in India tanta gente, pochi bagni, quindi vi lascio immaginare. Poi magari vai un po' più avanti sulla strada e c'hanno... Noi abbiamo qui delle piccole piante, ma lì in India hanno alberi di gelsomino, ma alberi con tronchi grossi così, e tu vedi questi alberi maestosi, pieni di fiori di gelsomino, e c'è quel profumo, c'è gelsomino naturale, è una cosa bellissima, no? E senti quel profumo, no? Poi tu passi l'albero del gelsomino e magari c'è un fiume nero, e vi lascio immaginare che odore fa quello. Ma il profumo è un odore gradevole, è un piacere. E sapete che anche noi umani il fetto, no, olfatto, è una, e questo è provato che l'olfatto è una cosa tipo una, che scatena la memoria. È una delle più forti cose che scatena la memoria nell'essere umano, no? Per dire, anche io, se vado un po' in montagna qua, o in Austria, che c'è quel profumo dei pini, e magari qualcuno ha acceso il camino, e sento quel legno che brucia, subito mi porta indietro quando ero piccolo, andavamo alla casa dei miei nonni, Avete fatto questa esperienza, tu senti un profumo e subito ti porta indietro a un'esperienza, una cosa, e tipo ti dà una gioia, dici, ah, la casa di mia nonna, giocavi con i miei cugini, no? O magari molti di noi veniamo da altre parti, tu vai alla casa della mamma, no? E tu avvicini alla casa e tu senti la ragù della tua mamma, no? Perché solo lei sa farlo bene, giusto? No? Sente l'aglio, sente... Ah, col ragù della mamma. E qui la parola di Dio dice che quando tu, fratello, e tu, sorella, preghi, per Dio è un profumo. Una cosa che lui dice, che bello. Vogliamo portare piacere al nostro Padre. Dobbiamo pregare tanto. Più preghiamo, più contento Lui è. Dobbiamo cercare di portare più profumo al Padre in questa comunità. Perché la preghiera è quella che cambia ogni cosa. La nostra preghiera è un profumo a Dio. Magari facciamo altre cose quando dovremmo pregare che non sono tanto gradevole al Signore, ma le nostre preghiere è un profumo, una cosa molto bella. In versetto 9, e cantavano, quindi i 24 anziani, un nuovo cantico, dicendo, tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato ucciso e col tuo sangue ci hai comprato a Dio da ogni tribù, lingua, popoli e nazioni, e ci hai fatto re e sacerdoti per il nostro Dio e regneremo sulla terra. Quindi cantano un'altra cosa dei 24 anziani, loro cantano un canto nuovo. È importante. Se giriamo in Isaia 42, vedremo chi è che canta un canto nuovo nella Bibbia. Isaia 42, 42. Isaia 42, versetto 10. Cantate all'Eterno un cantico nuovo, la sua lode dall'estremità della terra, o voi che scendete in mare e ciò che esso contiene, le isole e i loro abitanti, il deserto e le sue città, elevino la loro voce, insieme ai villaggi in cui abitano quelli di Kedar, esultino gli abitanti di Sela, mandano gridi dalla cima dei monti, diano gloria all'Eterno, proclamine le sue lode nelle isole. Quindi c'è questo gruppo che canta questo nuovo canto. Da versetto 1 a versetto 4 vediamo, ecco il mio servo che io sostengo, il mio letto in cui la mia anima si compiace. Ho posto il mio spirito su di lui. Egli porterà la giustizia alle nazioni, non griderà, non alzerà la voce, non farà udire la sua voce per le strade, non spezzerà la canna rotta e non spegnerà il lucignolo fumante, presenterà la giustizia secondo verità, egli non verrà meno e non si scoraggerà, finché non avrà stabilito la giustizia sulla terra e le isole aspetteranno la sua legge. Di chi sta parlando Isaia in questi passi? Gesù. Chiaramente anche Matteo nel Vangelo dice che questo è l'adempimento di quello che disse il profeta Isaia. Quindi Isaia 42 è un pezzo profetico del Messia. Se leggiamo un po' più avanti, in versetto 6, io l'Eterno ti ho chiamato secondo giustizia e ti prenderò per mano. Quindi Dio sta parlando al Messia. Tu custodirò e ti farò alleanza del popolo e la luce delle nazioni. Questa parola nazione potrebbe essere tradotto anche la luce ai gentili. Quindi goem nell'ebraico, tutti i popoli fuori dal popolo ebraico. Quindi è un passo messianica, parla di Gesù, parla di questo fatto che Lui porterà la luce a tutte le nazioni E queste nazioni cantano questo nuovo canto, fino alle isole, estremità della terra. Quindi è la Chiesa che canta un nuovo canto. Versetto 9, tu sei degno di prendere il libro, di aprirne i sigilli, perché sei stato ucciso, col tuo sangue ci hai comprati a Dio da ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e ci hai fatto re e sacerdoti per il nostro Dio e regneremo sulla terra. Se voi avete la nuova riveduta nella vostra Bibbia, dice loro, giusto? Questa è una traduzione sbagliata. E nella nuova riveduta purtroppo ci sono tanti errori, vi consiglio di prendere una Diodati. La parola nel greco per ci, e anche voi potete controllare, basta prendere un dizionario greco, è emas. E emas vuol dire noi, nostro, me. Non vuol dire mai loro, mai. Quindi è una traduzione sbagliata. E qui vediamo che i 24 anziani cantano questo canto. Ci hai comprati, quindi uomini e angeli non sono comprati o redenti. Da ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e ci hai fatto re e sacerdoti per il nostro Dio e regneremo sulla terra. Penso che chi è stato qui, abbiamo stabilito chi sono i sacerdoti, i re? Chi? Noi, la Chiesa. Apocalisse 1, 5 e 6. Giovanni parla delle chiese, le sette chiese, quindi tutta la Chiesa in tutte le età. Dio ci ha fatto re e sacerdoti nostro Dio. Quindi chiaramente i 24 anziani sono la Chiesa. Quindi vedi e udì la voce di molti angeli intorno al trono, ai esseri viventi e anziani. Il loro numero era di miriadi, di miriadi, di migliaia, di migliaia. Quindi pensate un po', noi saremo lì tutti i credenti di tutte le età. Un numero innumerevole. Cioè, pensate un po'. Io mi ricordo quando ero un nuovo credente e sono andato nell'isola di Hawaii col Gioventù in Missione per servire là e lavorare sulla loro scuola biblica che stavano costruendo. Io ero abbastanza nuovo nella fede. Tante volte io ero stato in chiesa a lodare il Signore, che è sempre una bella esperienza, siete d'accordo? È bello venire qui la mattina a lodare Dio insieme. Possiamo lodare anche da solo a casa, però c'è qualcosa di speciale quando siamo insieme, uniti, una sola voce al Signore. E io mi ricordo che quando io ero lì in Hawaii, fino a quel momento come credente avevo solo sperimentato la lode nella chiesa, no? Quindi magari 100 persone, 200 persone. E abbiamo fatto un raduno lì, sull'isola grande di Hawaii, che venivano tutti i missionari, tutti quelli che lavoravano per Gioventù in Missione, in tutta l'isola, e anche tanti credenti da tante chiese lì nell'isola di Hawaii. Abbiamo affittato questo anfiteatro esterno sulla spiaggia, e noi eravamo lì, e c'era questo fratello Bob Fitz, quello che ha scritto Paradiso nel mio cuore, per chi conosce, è un fratello che è abbastanza conosciuto, che guida la lode lì in America, e lui ci guidava nella lode di Dio, eravamo migliaia di persone in questo anfiteatro, e per me come era un'esperienza bellissima. Cioè erano tante nazioni, missionari da tutte le nazioni del mondo, e cantavamo insieme, no, col canto Alleluia, Alleluia, migliaia di persone. E veramente, cioè io avevo occhi chiusi, mi sembrava di essere davanti al trono di Dio. E io non vedo l'ora. Volete restare qua? Io no. Finché siamo qui vogliamo impegnarci, essere impegnati per Dio. Però, se viene domani, per me anche va bene. versetto 12, che dicevano a gran voce: degno è l'agnello che è stato ucciso di ricevere la potenza, la ricchezza, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la benedizione. Udì ancora: ogni creatura che è nel cielo, sulla terra, sotto la terra, e quelle che sono nel mare, tutte le cose contenute in essi, che dicevano: a colui che siede sul trono e all'agnello siano la benedizione, l'onore, la gloria e la forza nei secoli dei secoli. E i quattro esseri viventi dicevano: Amen. E i 24 anziani si prostrarono e adorarono colui che vive nei secoli dei secoli. Alleluia. Voglio chiedervi di alzare in piedi.